Carissimo e carissimi ascoltatori di questa seconda stagione di Don Chisciotte Podcast, siamo arrivati col 32esimo episodio alla puntata di inizio anno, buon anno, in cui io, Don Chisciotte, Sancho Panza e naturalmente Ronzinante vi stupiremo, perché dopo tanti episodi di critiche incessanti anche su Draghi, il governo Draghi, sarà una puntata tutta piena del nostro ottimismo per ciò che funziona e promette bene per questo 2022, che purtroppo ricomincia ancora con il Covid. Restate dove siete! E la voce di Don Chisciotte è sempre quella del incistato contro l'emonia vento, cioè Oscar Giannino, e però grazie a Oscar Giannino ci avete una buona ragione per ascoltarci e continuare ad ascoltarci, che sono i suoi due compari lucidi e intelligenti e di successo, e il primo ovviamente, anche se lo sentite fare così in sottofondo, è Sancho Panza.
No, ma io non stavo facendo i rumori, poi i rumori li tolgono nell'editing.
Peccato. Allora, Sancho,
io vi devo ricordare sempre,
ma lo
che
sanno,
il nostro sito è donchisciottepodcast.it e lì trovate i link per sapere dove trovare il nostro podcast, ma se ci state ascoltando lo sapete già, ma potete sempre consigliarlo agli amici,
certo,
che vedono l'ora.
E nel corso di gennaio, come promesso, arriverà anche una pilloletta quotidiana, però su questo naturalmente sorpresa, però posso confermarvi a nome degli altri due che arriva anche la pillola quotidiana. Detto questo, a fianco a Sancho ci abbiamo il lucidissimo Ronzinante, al quale però, oltre a ricordare che naturalmente lo sapete, caro Roberto Cannavale Maffè, lo pregherei di mettere una nota di commozione nostra e sua per prima, perché quest'anno è finito per noi con una notizia che non ci aspettavamo, che ci ha addolorato molto. Vai, Carlo Alberto.
Sì, Oscar, io ho perso un amico, un maestro, un grande esempio di professionalità, che è Francesco Daveri, direttore del nostro Master in Business Administration alla Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi. Francesco è una personalità brillante, amichevole, inclusiva, ovviamente una mente lucida, in grado di spiegare, un grande comunicatore, un grande professore. Lo amavano gli studenti, lo adoravano i suoi colleghi, io per primo. Se n'è andato giovanissimo e lascia un grande vuoto. È stato, come sai, Oscar, ospite tante volte con noi ai tempi di Radio 24 alle Belve. Ha diretto un sito di fondamentale informazione economica, che è lavoce.info, dopo Tito Boeri. Insomma, Francesco ha dato molto all'economia, alla pubblicistica e alla didattica italiana, e ricordarlo oggi è il minimo che possiamo per prenderci l'eredità del suo grande esempio personale e professionale, caro Oscar.
Il minimo davvero, credo che abbia contribuito insieme a una grande squadra anche al ranking da Bocconi. Io, conoscendolo, posso dire che la cosa che mi colpì, non spetta a me dire il valore delle sue ricerche, del suo contributo scientifico, che è innegabile, ma non spetta a me ha sempre colpito fin dall'inizio il suo primo approccio, lo spirito di grande ironia e di totale assenza di egolatria, che tra gli economisti non è proprio così diffusa, e la disponibilità al confronto anche con coloro che appartengono a scuole molto diverse, e l'attenzione a chi ha meno, che troverete se andate a vedere i suoi lavori, sempre ben presente in molti di loro e nei suoi contributi scientifici e pubblicistici. Quindi per me è una grande perdita, e io spero che in questo paese ce ne siano tanti come lui, a partire dai migliori dei suoi studenti. Perdonateci, ma per noi era un atto dovuto per quello che Francesco Daveri ha rappresentato in termini diversi per ciascuno di noi e per tutto quello che ha fatto in questi anni. Ora, invece, la promessa è promessa, e questo episodio è un episodio nel quale, a inizio d'anno, oltre a farvi i nostri più calorosi auguri, malguardo
fine anno, inizio anno, insomma,
fino anno,
diciamo, esce a cavallo.
Benissimo.
Ragazzi, se qualcosa esce a cavallo me lo dovete dire, perché cioè, grazie.
No, esce a cavallo di Carlo Alberto. Ah, questo senso, senso.
Allora, invece non è vero quello che alcuni di voi pensano, che parecchi, a dire la verità, che stiamo eccedendo di nuovo solo nelle critiche, perché ciascuno di noi ha alcune fondamentali pezzi di ciò che sta avvenendo in Italia che lo fanno ben sperare, e quindi è venuto il momento di dire in una puntata solo queste cose qui. E da chi cominciamo? Cominciamo da Sancho?
Ah, cominciamo da me? Beh, io lo so perché cominci da me, perché io sono un ottimista inside, devo essere ottimista, perché se non fossi ottimista, anche se poi appunto molti pensano sempre che noi siamo dei rompiscatole che continuiamo a criticare, eccetera. Allora, una cosa che volevo dire, anche per il mestiere che faccio, io per il mestiere che faccio sono ottimista, perché se uno non è ottimista non può fare l'imprenditore. Una cosa che volevo ribadire, così tanto per iniziare, è che comunque quando noi cerchiamo sempre di essere critici, diciamo costruttivi, per fortuna, vi faccio un esempio, non lo dice lui, Carlo Alberto sta facendo da circa un anno una battaglia sul discorso dei vaccini obbligatori, sul tracciamento fatto con delle tecnologie. Mi sembra che dopo un anno di battaglie la barca abbia preso vento, cioè il vaccino obbligatorio mi sembra un po' più vicino. Quindi le critiche sul fatto che non veniva fatto, ad esempio, a questo punto a noi interessa il risultato, non interessa dire l'avevo detto, l'avevo fatto e tutte queste cose qua. Però cerchiamo, diciamo che tendenzialmente noi cerchiamo di spronare. Veniamo alle cose positive. Dal mio punto di vista, io non essendo un economista, ma essendo uno che poi è lì a sporcarsi le mani, parlo di un paio di cose che ho visto nella mia esperienza lavorativa. Allora, la prima, parlo di piccole e medie imprese. Dopo il 2008, che tutti hanno detto è una grande crisi, e io ho sempre detto invece è cambiato il mercato ed è cambiato il mondo, ci sono moltissime aziende italiane che hanno saputo crescere, hanno saputo sviluppare nuovi business, che si sono fortemente digitalizzate, si sono fortemente capitalizzate e stanno investendo in moltissimi casi. Conosco diverse aziende che hanno fatto le academy interne, moltissime aziende sono tornate a lavorare per esempio con gli ITS, come ben sa Oscar, che è una cosa molto importante. E tutte queste aziende hanno avviato, secondo me, un ciclo buono che potrebbe permettere una buona crescita. Naturalmente, se ci saranno le condizioni di mercato internazionale, ma quasi tutte sono aziende che sono molto presenti sui mercati internazionali, e se ci saranno le condizioni per cui il governo ci permette di investire. E questo, secondo me, è una cosa molto positiva. La seconda cosa positiva dal mio osservatorio, come qualcuno sa, forse io faccio anche il business angel, è che vedo molto più fermento di qualche anno fa sulla parte di venture capital. Tutto naturalmente da prendere con le pinze, guardare e vedere quanto c'è di reale e quanto c'è di fuffa, però c'è molto più fermento nel venture capital. Ultimamente è stata fatta anche un'associazione che sta cercando di mettere assieme i player del mercato, e ho visto anche un po' più di interesse da parte delle corporate nel venture capital, che è una cosa importante, perché poi naturalmente l'open innovation, come si chiama, quindi innovazione aperta che passa attraverso le startup, per le multinazionali e per le aziende molto grosse all'estero è stato uno dei grandi fattori di crescita. Tutte queste cose mi fanno essere positivo. Io poi positivo lo sono by default, perché appunto, come dicevo prima, non posso non essere positivo sul futuro e fare l'imprenditore, perché se uno è negativo l'azienda la chiude e si gode i soldi, insomma. Non so, Oscar, se ti ho convinto, però
no.
Sul venture capital sei un po' critico, diciamola così, mettiamola così.
No, no, io sono
un
critico storico del fatto che venture capital, il micro venture capital italiano ha fatto più convegni che operazioni, diciamo così, che abbiano portato a risultati stabili nel tempo e di espansione vera, anche attraverso l'acquisizione poi di altre aziende. Ecco, storicamente questo è un po' il mio. Se però tu mi dici che si è messo in moto un processo finalmente positivo, eccetera, ti credo sulla parola, cioè non ho nessun dubbio, e penso che quello dovrebbe essere uno dei pilastri.
Tra l'altro, parlando di aziende italiane, pochi giorni fa un'azienda italiana nata in Italia, poi come purtroppo spesso capita, e lì quando dicevo se ci lasciano crescere, si è trasferita a Hong Kong, è stata comprata per 2 milioni e mezzo, che non mi sembra un brutto prezzo, insomma, 2 miliardi e mezzo stiamo parlando di un unicorno, ahimè, non più italiana, anche se guidata ancora da un italiano. È un'azienda di scarpe che è stata comprata dalla Crocs, che era andata naturalmente verso la Cina. Dove
quindi
produceva.
Già in quanto tale era andata a Hong Kong, era famigerata però rispetto ai canoni italiani.
Ma sai, allora qua bisogna che ci decidiamo, perché anche in questi giorni vedevo pubblicità di qualche grande gruppo editoriale che sta battendo la gran cassa attraverso tutti i suoi canali. Che ultimamente si è spostato all'estero, e quindi loro continuano a dire siamo un grande gruppo italiano. Questa cosa dell'estero è una cosa che ha molte sfaccettature. Dobbiamo cercare di essere più business friendly, cioè più aperti al business e al fare impresa in Italia, secondo me, per riuscire a cambiare un po' quel fattore per cui dopo una certa dimensione le aziende si spostano a Londra o cioè ci sono tre posti poi dove uno si sposta, a volte si spostano anche a Berlino, Londra, Silicon Valley, oppure vanno appunto Hong Kong o Cina. Dobbiamo cercare di, appunto, secondo me il fatto che io vedo un po' di venture capital che sta sviluppandosi è uno dei fattori per cui potresti riuscire a sviluppare meglio le startup qui, perché oltre certe dimensioni, naturalmente, fino a qualche anno fa dovevi andare poi in Silicon Valley a cercare i soldi e non in Italia, perché in Italia, diciamo, i round, quelli grandi da tanti soldi, era difficile farli.
Sentiamo il nostro scalpitante Ronzinante.
Sì, io non devo dire niente su venture capital perché sarei in conflitto di interessi. Ricordo però che, insomma, sui 300 circa miliardi che vengono investiti mediamente all'anno, l'Italia facciamo fatica a arrivare a 800 l'anno scorso, forse quest'anno arriviamo a 1 miliardo, cioè siamo un 300esimo, se va bene, un 400esimo del VC mondiale. Ci ho detto,
Dai, visto dal punto di vista dell'imprenditore, da 800 a 1 miliardo è il 25% in più. Se noi riusciamo a crescere a tassi dal 25-30% in più, sì, ogni anno,
sì.
Cioè, diventa meno marginale. Meno marginale. Io non sto dicendo,
no, per carità, io in quest'anno solo ho sottoscritto qualche decina / centinaia di milioni di euro di portafoglio, l'ha gestito, però quindi non è il caso che ne parli, perché non è simpatico parlare di se stessi. Però sono d'accordo con Renato. Invece tu hai bisogno che dico qualcosa di ottimista, Oscar?
Tu hai bisogno,
dimmelo prima.
Chi ci ascolta?
Ah, ho capito, sì. Allora, aspetta che cerco degli appunti. Sì, allora, no, seriamente, una cosa che mi ha fatto piacere...
Sì o no?
Sì, c'è qualcosa di positivo.
L'hai trovato?
Adesso sì, cerco con Google. No, è cambiato, caro Oscar, ma per necessità, non per volontà. Il metodo con cui questo paese sarà costretto a allocare la spesa pubblica di investimento. Nel senso che l'Europa, che è l'unico fornitore di capitale in questo momento, ci ha detto: oh, imparate a spendere i soldi in un modo razionale e controllabile, o se no guardate che non ve li diamo più. La scusa si chiama PNRR, la realtà è che quel metodo, che chiamiamolo impact investing, no? Quindi un processo che non dice più vogliamo fare certe cose, nessuno sa niente, dopo 5-6 anni fanno una bella rendicontazione dicendo abbiamo speso i soldi, e tutto si conchiude fondamentalmente con una rendicontazione di tipo contabile, senza nessuna misurazione dei risultati ottenuti. Quello che è invaso quest'anno, e qui dobbiamo riconoscere insomma l'impegno che Mario Draghi, Garofalo, poi tutto il team del MEF ha messo, è quello di adottare la metodologia europea di analisi d'impatto, e cioè definire dei target, degli obiettivi quantitativi misurabili, comparare al punto di partenza che va specificato, cioè oggi partiamo da, quindi il baseline, e costellare la strada verso l'obiettivo da delle milestones, delle tappe, il tutto con un cronoprogramma, con delle date e con dei passaggi misurabili e rendicontabili in maniera oggettiva, con delle relazioni periodiche che potessero lasciare al Parlamento, agli organi di supervisione, ai cittadini, ai finanziatori, lo stato avanzamento del progetto. Ora, questa cosa è iniziata quest'anno, non si era mai vista prima nella storia della Repubblica, nonostante la Repubblica avesse da tempo l'analisi di impatto regolatorio, ma insomma era una presa per i fondelli, nessuno l'ha mai fatto. Ci sono delle relazioncine associate alle leggi italiane che sono ridicole, Oscar, tu te le intendi, avendo fatto parte del processo, sono... come dire, veramente poverissime e non hanno nulla di questa strutturazione del ciclo di investimento. Se l'Italia impara a spendere non solo i soldi dell'Europa, perché quello è obbligatorio, ma anche i propri soldi, e devo dire che il programma di investimenti complementari, no? Il famoso PNC, Piano Nazionale degli Investimenti Complementari, che è stato aggiunto al PNRR, quindi quegli altri 50-60 miliardi sono stati messi insieme al veicolo di governance del PNRR, stanno per fortuna dando segnali di rispetto della metodologia. Poi abbiamo già criticato abbondantemente il merito di quella relazione, la prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR uscita a dicembre, che è omissivo, molto vago, ancora molto qualitativo, però intanto c'è, Oscar, intanto c'è. Intanto quelle 100 pagine di sforzo di sintesi ci sono, intanto c'è un elenco, ci sono delle metriche, magari ancora un po' vaghe, ancora un po' accennate, però è un segnale di un paese che sta facendo lo sforzo di adottare un metodo per gli investimenti. Siccome gli investimenti pubblici e sperabilmente i complementari investimenti privati hanno disperatamente bisogno, per essere credibili, per avere dei risultati nel tempo, di adottare questo metodo, direi che il 2021, se anche soltanto ci avesse portato come eredità un pizzico di metodo nel ciclo di spesa pubblica più importante dei prossimi anni, che è quello sugli investimenti strutturali, bene, potrebbe essere un anno da ricordare con piacere. Tutto il resto, Oscar, magari anche no. Ecco, se potessi fare rewind fino al 2019 lo farei molto volentieri.
Va bene. Piccole dosi da parte dei miei due compari. Adesso, sorpresa, tu resta dove sei, ascoltatore, e sentirai quello che penso io. Allora, avete sentito il venture capital che si muove finalmente in Italia, quello italiano, dice Renato, e il criterio di rendicontazione per gli investimenti, che sia pure obtorto collo, diventa quello europeo, e quindi c'è da sperare che questa diventi poi la strada principale che resta nel tempo, non solo per i progetti del PNRR, ma anche per questa malcerta gestione della finanza pubblica italiana, paese iperindebitato, e che però continua a sperare che poi alla fine l'Europa ci risolverà tutti i problemi, anche nel 2022, che ve lo ricordo, si deve occupare di scrivere le nuove regole del patto di stabilità, aiuti di Stato, nel mentre anche la BCE, come Bank of England e la Fed, inizia nel 2022 a diminuire gli acquisti, e dall'autunno del 2022 torna per gli acquisti di nuove emissioni sui mercati secondari a poter comprare solo secondo la Capital Key. Quindi finisce la stampella. Sì, è vero, i grandi acquisti di questi anni verranno confermati come ammontare, rinnovati fino al 2024, però non fino al 2034, ecco, per dire. Quindi no, io invece ho in mente una cosa che vedo non entra nel dibattito pubblico italiano, e che però nei numeri è la vera, unica per me, grande differenza di fondo, che ha visto un pezzo d'Italia molto importante, ma minoritario, capire le lezioni del post 2008, del post 2001, del post 2008 e del post 2011. E di cosa sto parlando? Dell'unico motore vero, anche se questo sui media non c'è verso di leggerlo, l'unico motore vero delle ripresine italiane degli ultimi anni. Non lo era stato negli anni immediatamente successivi all'ingresso dell'euro, dove era avvenuta una ristrutturazione di impresa darwiniana senza il fattore monetario di competitività. Non è avvenuto nel 2008, quando abbiamo perso un baratro di produzione industriale e di numerosità anche di imprese, ma dal 2011 in avanti in poi la manifattura italiana, sì, parlo di questo, la manifattura, l'industria, ma soprattutto la manifattura, la lezione, i numeri e la realtà ci dicono che è stato l'unico pezzo della realtà economica italiana che l'ha imparata, perché nel post 2011 si è messo rapidamente in moto un duplice sentiero, quello di una patrimonializzazione che era il punto tragico precedente, non è arrivata ancora a livelli soddisfacenti, ma le imprese sono arrivate a 2015, cioè al traino della ripresina 2015-2017 italiana, grazie anche a Industria 4.0, l'unica misura di tutti questi anni che abbia fatto la differenza in politica, grazie a Carlo Calenda, non ai partiti, ci è arrivata essendo molto meglio patrimonializzata. E ci è arrivata avendo capito una lezione che non riguardava solo le 7.000 del quarto capitalismo di Mediobanca e le 7-8.000 microimprese titolari di nicchia iperspecializzate nel commercio mondiale, ma ha iniziato a riguardare 20-30.000 imprese sottostanti nelle catene di quelle prime 15.000, che stanno tutte nella quinta classe che l'Istat ci consegna da anni delle imprese che sono più interdipendenti dall'estero, nella classe più avanzata, cioè, e quelle hanno capito che bisognava crescere di valore aggiunto e crescere nel livello dal basso al medio, e per chi era dal medio al medio elevato nelle catene di valore di fornitura a cui si partecipava a livello internazionale. Questa roba non solo ha portato dal secondo semestre del 2020 fino all'anno dopo, al terzo trimestre del 2021, a vedere la manifattura, compresi i colpi del Covid bestiali e una perdita di produzione di quasi 40 punti, reggere il rimbalzo italiano nel 2020, prima che arrivasse un po' di ripresa, un po' della domanda interna, ma è solo un po', perché avendo perso tanto di quel reddito pro capite, la domanda interna per molti anni non sarà il motore. Però quello che vi dico io è che la cosa che mi colpisce è soprattutto quanto siano ignorati i numeri che stanno alla base di tutto questo e quanto siano ignorati poi nell'agenda pubblica, dove l'agenda manifatturiera è sempre incardinata sui principi della manifattura italiana, che è avida, pensa solo ai dividendi nelle aziende familiari, tutta la famiglia, e non a crescere, a investire, che è indifferente ai morti sul lavoro, quelli di Covid, che naturalmente è ipoteticamente alla vetta dell'evasione fiscale, invece è la più controllata, e gli evasori veri sono altrove. Ecco, quello è il dibattito pubblico, ma se andiamo a vedere i numeri, ecco, questi numeri dicono il contrario. Perché dicono il contrario? Io ve ne ricordo solo alcuni perché qui non stiamo per annoiare, però secondo me il 2022, Covid o non Covid, continuerà ad andare avanti su questa strada di lezione appresa, una vera lezione appresa. Pensate a una cosa, nell'anno di Covid del 2020 la Cina, che pure rallentava, chiudeva perché vive ancora del mito di Covid zero, è un mito sbagliato, però continua a chiudere grandi città di 13 milioni di abitanti come in queste settimane per 100 casi e così via, però in comunque la Cina, che dal 2018 è il primo produttore manifatturiero mondiale, ecco, alla fine del 2020 era cresciuta di altri 2 punti percentuali sul totale del prodotto manifatturiero globale stimato planetario, è arrivata al 30,1%, che in presenza di questi fenomeni la manifattura italiana sia riuscita a difendere, non solo a difendere, a consolidare il suo 7° posto nella manifattura a livello mondiale. Se uno non legge i numeri e non capisce quello che sta succedendo, crede che sia un miracolo, e invece non lo è. Tanto è vero che poi nel procedere del 2020 e 2021, quando tedeschi e francesi avevano perso molto più di noi, che cosa è avvenuto? Che pur avendo perso 40 punti percentuali nel bimestre marzo-aprile 2020, la manifattura italiana ha iniziato a riprendersi più e prima di quella francese e tedesca. A novembre del 2021 La botta presa dalla manifattura italiana nel 2020 era pienamente riassorbita e il segno era positivo. Per la manifattura tedesca il livello era ancora meno 10% rispetto ai livelli pre-Covid, per quella francese meno 5%. Se volete che vi indichi l'analisi che ho visto più dettagliata, che riguarda settore per settore, i 23 settori più importanti della manifattura italiana e internazionale comparata, ce n'è uscita una due settimane fa, fatta dal REF, e andatevi a vedere i numeri. Il fenomeno strutturale a questo punto è che mentre in tutti gli anni fino al 2015, dall'ingresso all'euro, inizio anni 2000, post 2008, post 2011, fino al 2015, l'andamento dei 23 maggiori settori della manifattura italiana era sempre peggiore di quella dei nostri grandi competitor europei e della media europea. Dal 2015 a oggi, quindi non è una cosa che si vede negli ultimi due anni, la tendenza si è strutturalmente invertita. A novembre del 2021, tranne auto, tessile, pelletteria e abbigliamento, tutti gli altri 19 settori avevano o azzerato la differenza di crescita rispetto ai paesi leader della manifattura europea, a cominciare dai franco-tedeschi, oppure non solo avevano azzerato il gap, ma andavano o meglio o molto meglio. Allora, poiché non ci possiamo illudere, e ripeto, la domanda interna per molti anni non resterà il traino della ripresa italiana, e poiché la quota di investimenti necessaria a cambiare l'Italia deve venire soprattutto dalle imprese, a netto dei 195 miliardi del PNRR e così, questa faccenda, che è una faccenda strutturale, dovrebbe essere considerato un fattore da tenere in considerazione, sì, ma anche da accarezzare, incentivare, potenziare. Questo è il punto di fondo, che invece non c'è. Vedete l'ultima finanziaria in cui per le imprese ci sono solo bot, patent box azzerato, più tasse per la revisione della rivalutazione degli asset patrimoniali delle imprese, decalage di industria 4.0 molto più rapida del previsto nei prossimi anni, decisione di non rendere compatibili gli incentivi di industria 4.0 con eventuali agevolazioni da progetti bandi del PNRR, che significa non capire di cosa stiamo parlando, perché industria 4.0 nasce dall'incentivo per ovviare a due problemi: uno, la vetustà in termini di anni proprio dei beni strumentali fisici delle imprese italiane, che avendo zero margine e con molte crisi non avevano più investito per rinnovarli. Sto parlando dei macchinari, quelli fordisti persino, eccetera, non quelli ad alto contenuto tecnologico, digitalizzati e così via. E la seconda cosa invece era quella di spingere verso la catena alta del valore aggiunto con intangibile e investimenti tecnologici e macchine digitalizzate che cambiavano modo di lavorare e così via. Quindi sono misure che servono, industria 4.0, per recuperare un gap strutturale di 25 anni. Non hanno niente a che vedere con la partecipazione a bande o gare del PNRR, che sono su obiettivi specifici di transizione PNRR, eppure vengono resi incompatibili le agevolazioni, senza contare poi del taglio agli incentivi agli investimenti in capitale umano, ricerca e sviluppo. Cioè la finanziaria ha dato l'idea di cosa sono i partiti e in cosa hanno la testa. Nel super bonus edilizio anche alle villette, facendo saltare la questione ISEE, è il più grande moltiplicatore di risorse per le imprese da crescita. Per carità, ve l'abbiamo spiegato mille volte, il settore edilizio delle costruzioni era ridotto da 15 anni di botte, però i bonus al 110% che arrivano a superare 30 miliardi di PIL nel pluriennale lasciamo perdere, mentre si taglia gli incentivi a tutto il resto. Ecco, questo è ciò che non c'è nel dibattito pubblico italiano. Aggiungo, nella debolezza della manifattura italiana, che resta a differenza di quella tedesca nelle parti intermedie delle catene globali più che alla guida, ci sono anche quelli alla guida, c'è chi emerge internazionalmente, c'è Luxottica, per carità di Dio, però nella media noi siamo nella parte bassa e medio-bassa, sia pure in salita in questi ultimi anni, in una salita strutturale oramai, però proprio questa caratteristica ci ha reso meno esposti a una delle tragedie di questi mesi, che non sono solo i prezzi energetici, perché prima è venuta la carenza di input in produzione di semilavorati, ma grazie al fatto che noi siamo nella parte intermedia delle catene, in media, sto parlando di medie, grazie a quello siamo rimasti a una carenza nella manifattura italiana di input e semilavorati e semiprocessori che non è al 44,3% della manifattura europea stimata a novembre scorso. In alcuni settori della manifattura tedesca è arrivata al 78% addirittura. Noi siamo al 30 qualcosa per cento. Un impatto comunque devastante, me ne ha parlato più volte Renato, però grazie a questo e grazie al fatto che ci avviamo a un 2021 che potrebbe essere il nuovo record come quello del 2017 di export. Perché? Perché noi a salvarci, a darci una mano è anche sia la destinazione geografica del nostro export. Cioè noi abbiamo perso meno a differenza dei tedeschi dalla Cina che si ricentra, perché loro erano molto più avanti nella loro presenza cinese. Quindi c'è la destinazione geografica e poi c'è una competitività dovuta alle specializzazioni merceologiche. Non c'è una competitività sul costo del lavoro, sui vantaggi amministrativi o fiscali dello Stato che continua a dire che per decreto si può impedire alle imprese di chiudere. Ecco, no, sono vantaggi che derivano da investimenti propri, managerializzazione della presenza e dell'organizzazione di tutte le catene, e i risultati si iniziano a vedere dal 2015 a oggi. L'ultima cosa, se guardiamo la produttività, nei 10 anni pre-Covid la manifattura italiana ha aumentato la produttività del 24%. La PA e vasta parte dei servizi, non quelli finanziari, gestiti con logiche strane alla concorrenza, hanno produttività, cresce la produttività stagnante o negativa. Non c'è stato neanche con Draghi, mi dispiace, il cambio di passo sulle misure pubbliche, su questa roba qua. Naturalmente a questo si deriva il fatto che quando fate la somma algebrica poi la produttività generale del paese è stagnante o zero da 25 anni. Questo ha significato...
La manifattura non conta moltissimo ormai sul PIL,
esatto,
è fatto soprattutto di servizi.
Esatto, 20 e rotti per cento. Però questo ha comportato bassa crescita del paese, bassi redditi, povertà crescente degli italiani, enormi rendite a favore di microsettori e piccole categorie per tutta l'altra della politica. La legge sulla concorrenza dei Draghi, lo avete visto 2 giorni fa, di nuovo i partiti dicono sì, le concessioni balneari, ma guardate, qui non sono le concessioni balneari, non è di lì che c'è lo scatto di produttività generale, è un esempio di come continua a ragionare. Però se la politica continuerà a ragionare così, sta di fatto che i pezzi fondamentali di piccole e medie imprese italiane, non solo i grandi affermati sul mercato internazionale, si sono messi in moto da anni e portano sulle proprie spalle la capacità non solo di difenderci in una globalizzazione che è diversa da quella degli ultimi anni, ma di farlo come attori di coesione sociale. Chi ha notato che per la prima volta Confindustria, la famigerata Confindustria che ha 1000 difetti, che per troppi anni è vissuta anch'essa di cappello in mano verso la politica, no, sono l'ultimo che non le ha fatto queste critiche, visto che ci ha licenziato a tutte e tre anche Radio 24. Detto questo, quest'anno Confindustria ha fatto una proposta su come utilizzare al meglio gli 8,5 miliardi che sono la somma delle sforbiciate all'IRPEF del 1,4 miliardi di decontribuzione fino ai 35.000 euro nel cuneo fiscale, cioè nei contributi per i lavoratori, e la proposta di Confindustria è più favorevole ai lavoratori di quella che hanno partorito i partiti. Naturalmente non frega un cazzo a nessuno, però vuol dire che c'è un pezzo fondamentale della manifattura italiana che ha iniziato a ragionare anche in nome degli interessi del paese. Allora, questa cosa qua a me, che significa decine di migliaia di imprenditori, decine di migliaia di manager e centinaia di migliaia di occupati nelle loro imprese, che ragionano costruendo dal basso soluzioni positive, non antagonismo, scontro sociale, bandierine del Novecento, eccetera, eccetera, che sui giornali italiani, non sono nella CGIL, della CGIL non mi stupisco, la Dini fa il suo mestiere, come criticare il Papa fa il suo mestiere, ma dei giornali italiani, ma sui giornali italiani dovessi dirvi, chi è il più attento a queste robe qua? Dario Di Vico, che segue queste cose da anni e anni e anni e anni. Gli altri, perché poi alla fine prevalgono sempre queste letture ideologiche del passato. Per me, e ho finito, questi numeri della manifattura italiana, se non avviene un cataclisma impensabile davvero, ma possono avvenire, questi anni ce lo hanno dimostrato, sono il segno di maggior solidità di questo incerto sentiero futuro dell'Italia che è avvenuto non perché ci sono stati coperti di soldi, ma perché hanno capito che per sopravvivere sui mercati dovevano cambiare mentalità, dovevano cambiare l'organizzazione, dovevano accettare la managerializzazione, dovevano far di più perché il contesto pubblico era meno favorevole che altrove. Questo io lo vedo per la prima volta da che sono nato. Non era così negli anni 70, non è stato così negli anni 80, 90, eccetera, eccetera. Non si deve alla particolare incisività di chi li rappresenta, perché come ha detto Renato, conta molto poco l'impresa nella geografia dei poteri pubblici italiani. Si deve al fatto che c'è un pezzo d'Italia, minoritaria nei numeri, maggioritaria negli effetti, nei successi, nel risultato, nella crescita, in come pagano i dipendenti, in come fanno welfare aziendale. Questi sono numeri, signori miei. Se non ve li propongono, cambiate canale, ascoltateci di più, ma non perché siamo gli unici. Lo schifo è che gente che ha molto più soldi di noi e che è molto più brava di noi, che potrebbe svolgere un'informazione su queste cose fatta a matrice con molto maggiore impatto, veramente multimediale, attenta alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale, non lo fa. Sì, perché l'impresa editoriale è uno dei settori di impresa che meno ha adottato queste logiche, purtroppo, rispetto a tutti gli altri settori. Ma io mi sento di dire che sono molto ottimista per questo, perché sono sopravvissute a tante tali rotte della grande armée, come quella di Napoleone nella Russia sotto la neve con le sciabole dei cosacchi alla gola, che a questo punto mi sento di dire, prima di morire, che almeno questo pezzo dell'economia italiana mi sembra che sia in moto sulla strada giusta. Naturalmente i miei compari mi derideranno, voi molti pure, perché diranno: ma cosa, l'industria italiana, schifosi. Sui social è peggio che sui giornali, industriali, fanno schifo, di qua, di là. Benissimo, vivete pure di luoghi comuni. Intanto i numeri citati e studiati, che sono il vero motivo per cui viene Scholz e dice l'Italia è un esempio, voi pensate che parli solo di Draghi, no, parla del fatto che sono i numeri della manifattura italiana, questo è il punto vero. Allora, io ho detto la mia, cari compari.
Beh, io non posso che darti ragione, ero partito con quello, detto un po' me, un po' più country di come sai esprimerti tu. No, allora io anch'io vedo sui social, poi figurati, quello che succede. Devo dire che molto spesso sui social però vedo parlare male dell'industria da chi poi l'industria la conosce poco, perché lavora in altri settori. Io ti faccio un esempio, Oscar. Quello che è successo poi sul campo negli ultimi due anni. Negli ultimi due anni sappiamo tutti i problemi che ci sono stati, quindi Covid, cioè con tutti i problemi, le tragedie che ci sono state. Guarda che siamo riusciti a fare andare avanti le aziende grazie all'impegno di tutti quelli che ci lavorano. Ma di tutti quelli che ci lavorano vuol dire a partire dall'amministratore delegato e arrivando a quello che fa le pulizie. Perché se le aziende sono riuscite a tenere in questi due anni è perché tutti si sono dati da fare, e quando tu sei abituato a vivere, certo non tutte, ma allora è un po', è sempre il solito discorso, cioè anche all'interno, in qualsiasi categoria ci sono quelli bravi, quelli meno bravi, quelli più avanti, quelli più indietro, eccetera. Però la punta avanzata dell'impresa italiana, quello che dicevi tu, l'ha fatto grazie al fatto che alla fine c'è un ambiente di collaborazione negli ultimi anni, perché è finita da anni, anche se la gente ce l'ha ancora in testa la storia del padrone che comanda ai dipendenti cosa fare. Cioè Industria 4.0 è esattamente l'opposto, è il mio dipendente, il mio collaboratore che viene lì e mi dice: io farei così, che imposta la macchina, che fa i programmi, eccetera, perché nessuno è in grado di ormai gestire la complessità che ha un'azienda moderna. Quindi, cioè, per corroborare quello che dicevi tu, grazie all'impegno di tutti, poi certo, se uno sente i sindacati sembra che siamo ancora a 1920.
Non tutti,
ma
non
se
tutti,
poi vai in azienda, non tutti, però se vai in azienda la verità è che ti trovi delle situazioni molto più simili a quelle che descrive Marco Bentivogli nei suoi libri che non a quelle che descrive Landini in piazza.
E che naturalmente viene considerato, e che naturalmente Marco Bentivogli viene considerato per questo un traditore della classe lavoratrice. Però è pazzesco, ma è esattamente così. È la stessa ragione, guarda, del 1.800.000 italiani che vive con redditi rapinati e con diritti calpestati. Stando alla manifattura italiana? Signori, guardate che l'Ispettorato del Lavoro fornisce studi precisi su dove stanno. Sono in alcuni settori particolari, non nella manifattura. Dove nella manifattura ci sono casi come quello del maggiore azienda che stampa libri e pubblicazioni in Veneto, uscita mesi fa. Io quello considero uno scandalo vergognoso, perché che in un'impresa di quella importanza, di quel rilievo, si dica che coloro a cui si erano affidati per la manodopera immigrata, che rapinavano i lavoratori di una parte della retribuzione e gli calpestavano i diritti, e loro non ne sapevano niente, questa roba non esiste. Non esiste, non si può ascoltare. Ma comunque i settori sono quelli tradizionalmente delle costruzioni, il settore agricolo, una parte del settore dei servizi, consegne, logistica e così via, dove dominano i contratti pirati e dove dominano finte cooperative fatte apposta per sottoscriverli e che poi si sciolgono e che rimangono indietro coi pagamenti contributivi e che evadono le tasse. Questa roba, i signori, a cominciare dal ministro del lavoro italiano, che ha detto che bisogna aprire un grande tavolo tra le parti sociali, queste cose si sanno da anni. Perché lì non si interviene con la mano dura?
Beh, io ti faccio l'esempio.
Perché essendo che dal 2014 è già sottoscritto l'accordo tra i tre sindacati confederali e le associazioni datoriali sui criteri di rappresentanza per sottoscrivere i contratti, perché se lo sono tenuti nel cassetto? Perché la politica insegue i microsindacati? Questo è il punto vero, vero. In tutte le aziende dei servizi pubblici dei cittadini dominano loro. Per questo c'è lo sciopero il venerdì fisso. Allora, se la politica poi si riempie la bocca, soprattutto la sinistra, ce l'ho soprattutto con lei, perché per la sinistra dovrebbe essere una battaglia questa fondamentale, per dire facciamo i tavoli, ma quali tavoli? Facciamo le misure, perché i criteri ci sono ed è chiaro a tutti il fenomeno. Non volete attaccare le finte cooperative, perché? Perché non le volete attaccare? Ma dai, su.
Perché però, si chiamano cooperative.
Ma no, ma non c'entrano niente con le grandi centrali cooperative, o meglio, a volte c'entrano un po', però detto tutto questo, la realtà italiana è figlia di una misrappresentazione dei dati. I dati sono complessi perché siamo una società complessa, quindi bisogna perderci molto tempo, capirli, interpretarli, si prestano a interpretazioni plurime, per carità, nessuno ha la verità in tasca, però credere che la manifattura italiana sia Benetton moltiplicato per 100, scusate se ve lo dico perché anche quello è una roba che non ho mai buttato giù e infatti ho sempre urlato anche Radio 24, oppure l'azienda che stampa in Veneto, beh, questo è sbagliato perché i fatti dicono il contrario. Però detto tutto questo, io non voglio fare il fanatico dell'industria italiana, dico che lì c'è una roba importante, ecco, mi limito a dire tutto questo. E poi, per carità, il 2022, ragazzi, cerchiamo anche di essere più leggeri, speriamo che ci riservi anche grandi soddisfazioni sportive come il 2021, però nel 2022, caro Alberto, noi abbiamo i giochi olimpici invernali tra poco a Pechino, poi ci sono i giochi paralimpici invernali a Pechino, poi ad agosto, a metà agosto inizia la trentunesima, credo che sia, Universiade in Cina, a Chengdu. Oh, la Cina nel 2022 ci porta a casa tutto. Poi ciliegina sulla torta, ci sono i mondiali di calcio in Qatar da novembre a dicembre. Bah, io non so cosa dire. Io auguro all'Italia tutto il bene possibile e speriamo bene. Il 2021 è stato un grande anno, Carlo Alberto. Per il calcio italiano non mi pare, ma tranne che all'Europea, sto dicendo dei club. Carlo Alberto, ti sento silente, su.
No, devo solo ricordare un'ultima cosa sulla politica estera, che è il trattato del Quirinale, che celebra il ritorno nell'agone europeo della diplomazia europea italiana dopo 3 anni di disastri, caro Oscar, di disastri. E questo lo dobbiamo veramente soltanto a Mario Draghi, perché il nostro ministro degli esteri è stato la causa del la ritiro dell'ambasciatore francese dall'Italia, dopo che l'ultima volta che era avvenuto era quando Mussolini dichiarò guerra nel 1940, una vergogna storica. Avere riallacciato i rapporti con la Francia, che è nostra sorella, non più cugina, naturale nel progetto di costruzione dell'Europa, è un fatto storico, e questo, devo dire, lo dobbiamo ascrivere sicuramente, personalmente, al merito di Mario Draghi, che ci sta lavorando, l'abbiamo discusso con il paper di Giavazzi, ci sta lavorando nell'impostazione del disegno europeo di questa exit strategy, questa cosa, cioè che il 2021 rappresenti la pietra di fondazione per l'Italia di un nuovo progetto europeo, dobbiamo riconoscerlo. Questa per me è la notizia storica più importante che chiude, speriamo, questo periodo parossistico, surreale di sovranismi, nazionalismi, Euro-exit. Mio Dio, abbiamo passato 10 anni da incubo. Per un europeista convinto sono stati 10 anni da incubo. Ci ha messo un po' pure, come dire, la Francia e l'Europa, tutto questo, voglio dire, no? Però noi ci abbiamo messo di più, sicuramente in termini strutturali e politici. Io mi auguro che non si torni più a parlare di un'Italia che esce dall'Europa, ma di un'Italia che la ricostruisce l'Europa. Se il 2021 ci lascia questo in eredità, ebbene, ci terremo nella memoria anche quest'anno.
Io me lo auguro, contemporaneamente non nutro molta speranza sul fatto che riusciremo a non essere divisi e deboli verso Putin, che oramai sta diventando veramente la caricatura dello stalinismo. La caricatura però è da prendere sul serio comunque, anche perché Biden in debolezza assoluta anche lui. Quanta fiducia in Biden, avete visto un anno dopo come giù. Però detto questo, Biden è tentato una trattativa bilaterale con la Russia che ci aggiri, è un grave errore storico per lui che ha voluto rilanciare il rapporto con l'Europa e nella NATO. Vediamo cosa succede, le prossime settimane parleranno, però sono poco ottimista. Mentre invece il pugno di ferro cinese su Taiwan, che è ovvio e andrà avanti, contemporaneamente i cinesi sono meno, diciamo così, di pancia di Putin, e quindi vedremo a cosa porta. Speriamo solo che gli Stati Uniti non facciano errori pensando anche loro alle elezioni di midterm, che come sapete hanno un risultato che si approssima ai sondaggi attuali molto diverso dalle attese del trionfo di Biden e dell'inversione del ciclo americano. Però tutto questo è difficile da vedere, ma l'Europa è divisa verso Putin, è molto divisa, molto debole. Putin lo sa, nei suoi discorsi pubblici oramai ci ride, invitandoci a esercitare ruoli per rompere l'alleanza occidentale. Non ho visto sui giornali italiani commentare, per esempio, il documento penultimatum mandato agli Stati Uniti e alla NATO da Biden, è un documento nel quale si chiede all'Alleanza Atlantica di ritirare le sue forze da tutti i membri successivi al 2003, cioè Romania, Bulgaria, Paesi Baltici, eccetera, eccetera. Voi lì non ci dovete stare. Naturalmente lasciamo perdere, non dovete considerare l'ipotesi che l'Ucraina si aggreghi. Allora, detto tutto questo, ripeto, è da anni e anni che a Kaliningrad, l'enclave russa sul Baltico, Putin ha fatto schierare missili che arrivano a Berlino e tutta la parte orientale da Berlino in poi della Germania, coprono tutta la Polonia, a cominciare da Varsavia al centro, e naturalmente sono in grado di fare a pezzi i paesi baltici. Eppure l'Europa e la NATO si sono limitati, come era giusto. Anche noi contribuiamo con la nostra aeronautica militare a rafforzare i presidi, almeno del cielo, nei confronti delle minacce crescenti delle forze armate russe e dell'aeronautica russa. Questo fa parte di un mondo che sui giornali italiani è considerato secondario rispetto a quello che i partiti dicono, Quirinale questo, Quirinale quello. Invece sono le vere autostrade su cui poi va la politica mondiale. Hai ragione Carlo Alberto, e penso anch'io che quel trattato italiano con la Francia sia fondamentale. Allora, però, come vedete, caro ascoltatore, noi siamo iperottimisti. E quindi ciascuno di noi dia il suo pensierino di inizio anno. Cominciamo ancora da Renato.
Ah, così, pronti via, inizio anno? Beh, sai, il pensierino di inizio anno è quello che ci possa essere una situazione di maggiore tranquillità, un po' più collaborazione da parte di tutti nelle cose che dobbiamo fare, un po' più di senso civico. Questo è l'augurio mio per il 2022, perché noi siamo abituati spesso a dar contro al governo, al comune, alla regione, alla politica, tutte queste cose qua, ma poi nei comportamenti non sempre siamo noi per primi, diciamo, trasparenti oppure corretti, oppure adesso non vorrei offendere nessuno, ecco, sto cercando le parole giuste.
Chiarissimo. Allora, tu fai un appello alla maggior coesione che parta dall'individuo. E invece, caro Alberto?
Passo.
Io mi auguro un 2022 in cui i malati di altre patologie del Covid siano meno trascurati. Mi auguro una visione di maggiore empatia umana verso chi sta peggio e a meno in Italia, non l'ho vista nella legge finanziaria. Auguro un grande felicità al maggior numero di voi, perché penso che quella ricerca della felicità nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, che diede lo scatto per cui nacque l'armata continentale davvero, che era formata ma non aveva forza, la gente voleva andare a casa nei primi mesi, sia ancora la grande chiave, la costruzione della felicità per ciascuno come primo mattone di un paese capace di aggredire meglio 25 anni di conto presentato sempre agli stessi, giovani, donne, titolari di contratti a tempo determinato e incapienti e poveri, troppi, veramente troppi, abbiamo il record nei paesi avanzati di questa roba qua, e dobbiamo tutti pensare che la loro felicità viene prima della nostra. Questo è il nostro 2022, che è un anno però che fa una certa rima, perché se facciamo la pillola quotidiana come arriverà a gennaio 2022, caro ascoltatore, paghi zero e prendi due, e questo è il miglior regalo che possiamo fare noi di questa scarrocciata compagnia dei Don Chisciottes. Buon anno a tutti,
buon anno a tutti.
E ai miei due compari che sono meravigliosi, i più grandi doni che mi abbia riservato la vita. Buon anno, buon anno!